tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
Il coraggio e la speranza sono i temi di cui parliamo in questa prima domenica di Avvento. Buongiorno a chi è in ascolto, bentrovati da Luisa Nitti. Con il pastore Paolo De Petris ragioneremo sul significato che la speranza può offrire anche nei momenti di prova più dura. Il popolo di Israele sta vivendo l'esilio, ma le parole del profeta Geremia restituiscono senso a quanto sta accadendo. Con il secondo servizio parleremo di coraggio, perché è questo il tema del calendario d'Avvento, un calendario online preparato dalla Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera. Prima di ascoltare la meditazione del pastore Paolo De Petris, la nostra redazione vuole esprimere la vicinanza e la solidarietà al rabbino Haim Fabrizio Cipriani, residente a Genova, che nei giorni scorsi ha ricevuto un'aggressione a sfondo antisemita. Dunque, come redazione esprimiamo solidarietà al rabbino Cipriani, che è noto ai nostri ascoltatori perché è stato ospite più di una volta qui a Tempo dello Spirito ed è stato presente anche alla trasmissione televisiva Segni dei Tempi, che gli ha dedicato un ritratto. Non sono state gravi le conseguenze fisiche, ma il gesto, quello sì, è stato molto grave, un pessimo segnale che mostra come l'antisemitismo sia ancora presente e vada combattuto con tutti i mezzi. Questa mattina, lo abbiamo detto in apertura, è nostro ospite il pastore Paolo De Petris. Buongiorno pastore Paolo De Petris, ben trovato e benvenuto a Tempo dello Spirito.
Cara Luisa, è un piacere partecipare a questa trasmissione e sono a tua disposizione per tutte le domande che vorrei farmi.
Per le prossime 4 settimane, Paolo, tu sarai con noi e terrai altrettante meditazioni bibliche per la nostra trasmissione. Mi fa piacere presentarti a chi è in ascolto. Tu hai trascorso molti anni come pastore in Ticino e in particolare di quali chiese ti sei occupato negli ultimi anni?
Sì, l'hai detto giustamente. Sono stato per molti anni, dal 1999 fino al 2018, pastore in Ticino, prima a Locarno Monti e ad Ascona, in comunità di lingua tedesca, e quindi a Bellinzona, dove ho tenuto culti sia in lingua italiana che in lingua tedesca. Precedentemente, dal 1989 al 1999, ho esercitato il ministero pastorale presso la Chiesa Unita del Canada, in una comunità prima di lingua italiana e poi in lingua inglese come supervising minister. Questo a Montreal. La mia vocazione è stata tardiva, nel senso che sono arrivato al ministero pastorale a 42 anni suonati, quindi avevo già superato il mezzo del cammino di nostra vita. Dopo aver esercitato per oltre 15 anni la libera professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Milano e contemporaneamente di magistrato onorario presso il Mandamento di Roma.
Dunque è un'esperienza molto lunga e molto varia. Vorrei segnalare a chi ci ascolta che pochi giorni fa è stato presentato a Lugano il secondo volume del tuo lavoro, che si intitola Una fede alla ricerca della comprensione. Che tipo di ricerca stai portando avanti con questo lavoro? Quali sono i punti centrali della tua riflessione teologica?
Ti ringrazio per la domanda, Luisa. Ecco, l'interrogativo dal quale sono partito e che continua a riecheggiare in me nel difficile periodo nel quale viviamo è il seguente. È possibile all'inizio del terzo millennio pretendere di redigere una difesa o una apologia della fede cristiana, come è stata vissuta dalle chiese e in particolare da quelle la cui tradizione teologica rimonta alla riforma protestante del XVI secolo? Nello scrivere questo saggio ho voluto far mio l'invito che l'apostolo Pietro aveva a suo tempo rivolto alla generazione del suo tempo, quando aveva scritto: siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in noi. Ecco, io sono stato sorretto dalla ferma convinzione che la fede cristiana possa e debba essere resa in termini comprensibili all'uomo moderno e che la grande sfida che si pone oggi per i credenti di ogni confessione sia quella di difenderla contro tutti i tentativi di minarne la credibilità. Ecco, in questa prospettiva io mi sento di dire che il mio saggio intende avere una portata ecumenica, nel senso di rivolgersi a tutti quanti i cristiani indipendentemente dalla loro appartenenza confessionale. E qui vorrei aprire una parentesi significativa, una parentesi personale. Sicuramente non sarei stato in grado di completare questo saggio senza l'amorevole sostegno e la profonda ispirazione della mia cara moglie Rossana. Tutti i sei volumi, tutti i sei libri che ho fino adesso pubblicato, uno in lingua inglese, due in lingua tedesca, portano la dizione Uxori Dilettissime, che sta a significare appunto alla mia dilettissima e amata moglie. Dal momento che io ho conosciuto Rossana nel lontano 1970, sono 53 anni passati, mi sono sentito spinto a tentare di formulare una risposta agli angosciosi interrogativi che lei, ma insieme a lei tutta la coscienza moderna, continuamente pone. Perché c'è così tanto male nel mondo? Perché le persone innocenti soffrono? Perché un Dio onnipotente e giusto tollera tanta sofferenza? Ecco, lungi dall'essere solo una ricerca distaccata e accademica, l'attuale saggio ha rappresentato per me l'occasione per mettere a fuoco problemi, forse i più importanti, almeno dal mio punto di vista, della fede cristiana.
Grazie, Pastore Paolo De Petris, per questa ampia spiegazione, anche per questa testimonianza personale. In fondo, le domande importanti di tipo teologico molto spesso provengono anche da esperienze di vita, da relazioni, certo, che noi, certo, intessiamo. Oggi noi ti ascolteremo con la prima di quattro meditazioni bibliche. Ti chiedo ancora in chiusura di raccontarci in modo sintetico quali sono i temi, i testi biblici che hai scelto per questo ciclo di riflessioni bibliche.
Certo. Ecco, il comune denominatore delle quattro meditazioni di questo periodo di Avvento, la prima è focalizzata sul libro del profeta Geremia e le altre sul Nuovo Testamento. Ecco, il comune denominatore è costituito dalla consapevolezza che siamo chiamati oggi, in questo periodo d'Avvento, a riscoprire e a fare nostro l'annuncio della vicinanza di Dio. In un testo dell'Apostolo Paolo viene detto: il Signore è vicino. La domanda che la coscienza moderna si pone angosciosamente non è più quella che si ponevano le generazioni passate. Come posso essere salvato? Questo era l'interrogativo di Martin Lutero, dei riformatori, ed è stato l'interrogativo forse fino al XVIII secolo. Ma la domanda fondamentale è stata un'altra: dove sei tu, o Dio? Vi è un Dio che ci ascolta? O le nostre preghiere si perdono inascoltate nelle profondità dell'universo? L'uomo moderno non vive più sotto l'ansietà dell'ira di Dio, ma sotto la paura che Dio non esiste e conseguentemente di vivere in un mondo dominato dal caso. Ecco, nel periodo di Avvento, in questo preciso momento, siamo chiamati a riscoprire la vicinanza di Dio attraverso quell'evento unico e irripetibile che è l'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo.
Grazie, Pastore Paolo De Petris. Allora ti ascoltiamo volentieri con la tua prima meditazione biblica in questa prima domenica di Avvento.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto. patto che essi violarono, sebbene io fossi loro signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità. Non mi ricorderò del loro peccato.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, che cosa voleva intendere Geremia quando scrisse queste parole? Geremia si stava rivolgendo a uomini e donne che stavano attraversando una situazione assolutamente disperata, quella di trovarsi deportati in una terra straniera, dopo che la loro città Gerusalemme era stata distrutta e saccheggiata dall'esercito babilonese. La fine così ingloriosa del regno di Giuda, intervenuta dopo un periodo di compromessi morali e religiosi, non dimostrava chiaramente, così alcuni avevano sostenuto, che Yahweh, il Dio di Israele, aveva per sempre dimenticato e abbandonato al suo destino il suo popolo? Che cosa c'è da sperare, si sente anche oggi ripetere, quando si arriva prima all'età matura e poi alla vecchiaia? Perché mai si dovrebbe avere speranza? Non sono forse queste le domande che ricorrono ancora in questo tempo, che pure è tanto lontano da quello di Geremia? Ogni Natale sembra sempre uguale a quello degli anni precedenti, scandito da una serie di atteggiamenti e comportamenti che non cambiano. In tale contesto, qual è il contenuto della nostra speranza? Che cosa può significare per noi ancora il Natale? Ricordo che quando ero bambino, il Natale era per me una festa meravigliosa e affascinante. Vi era la fede di noi bambini per la venuta di Gesù. I cantici di Natale esprimevano questa fede semplice e sincera. Vi era poi l'attesa di ricevere il giocattolo che si era tanto lungamente atteso e sognato. Poi con il tempo tutto è cambiato. Quando si diventa adulti si acquisisce certo la maturità, ma ci si abitua anche a vivere senza sogni, appunto come vivevano senza sogni quegli uomini e quelle donne che tanti secoli fa erano stati un giorno trasferiti a Babilonia, la metropoli del grande impero, da una città oramai distrutta e in macerie. Ed è proprio avendo presente questo preciso contesto di scoraggiamento e di speranze andate deluse che Geremia annunzia qualche cosa di straordinario. Ecco, i giorni vengono in cui io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Queste parole del profeta erano destinate a trovare compimento non in quell'epoca, ma alcuni secoli più tardi, in un lontano e sconosciuto paesino della Giudea. Quello che Geremia aveva previsto in maniera indistinta si sarebbe attuato e realizzato nella persona di Gesù Cristo. In quella lontana notte di 20 secoli fa, le speranze del profeta avrebbero trovato compimento in un piccolo fanciullo. Non pensate ora, care ascoltatrici e cari ascoltatori, che quell'avvenimento riguardi anche noi oggi? Non pensate che la notte di Betlemme abbia comportato per tutta l'umanità, per tutti gli uomini di buona volontà, l'inizio di un tempo nuovo, un tempo in cui la parola di Dio dovrebbe essere scritta nei nostri cuori? E se è vero questo, come mai non sentiamo nei nostri cuori un minimo di calore, di entusiasmo e di fede? Non è forse questo un segnale chiaro e preoccupante al tempo stesso che abbiamo deciso di chiudere il nostro cuore e la nostra mente al Signore, che chiede di entrare nella nostra vita, con la conseguenza che in questo modo l'annuncio del giorno di Natale non ci toccherà mai? I giorni vengono, i giorni stanno venendo. Ecco l'annunzio in questo periodo di Avvento. Possa questa parola passare nel grigio della nostra vita quotidiana e portarvi il soffio liberatore di Cristo. possa questa parola passare sui nostri volti che non sanno più sorridere e portarci la gioia del Natale che tra qualche settimana arriverà. Il Signore è vicino. Il Signore viene. Vieni, o Signore Gesù. Amen.
Una preghiera sudafricana dice: Signore, mi aiuterai tu? Metterai nella mia bocca parole di pace per i miei fratelli? Farai nascere gesti di accoglienza dalle mie mani verso le mie sorelle? Se non muovi tu le mie labbra, se non muovi tu le mie mani, se non abiti il mio cuore, io rimango come un ramo secco. È il tuo spirito, Signore, che fluisce e cambia la mia vita. Relazione sta l'annuncio del Natale con il coraggio. Lo scopriamo con il prossimo servizio. Mentre si va verso il Natale nel tempo liturgico dell'Avvento, un calendario online per guardare alla vita con coraggio. L'iniziativa è della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, che dagli anni della pandemia ha inaugurato questa tradizione di produrre ogni anno, in vista del Natale, un calendario online. Quest'anno al centro saranno opere letterarie che infondono coraggio. Le singole finestrelle del calendario digitale contengono brevi video curati da esponenti delle chiese riformate svizzere.
Vor gut 20 Jahren hat meine Schwägerin Seraina Hentermann famos die Diagnose MS erhalten. Sie war damals gerade Mutter dreier Kinder, verheiratet.
La voce che ascoltiamo è della pastora Rita Famos, presidente delle Chiese Riformate Svizzere. A lei è affidato il video di oggi, 3 dicembre. Partendo dal racconto della diagnosi di grave malattia che ha colpito 20 anni fa una donna, sua parente, sposata e con 3 figli, la pastora Famos afferma che, malgrado la grave malattia, questa donna, oggi in sedia a rotelle, ha affrontato con coraggio e gestito la sua vita.
Wir waren alle beeindruckt, wie sie und ihre Familie trotz allem diese Situation gemeistert haben. Und wir waren sehr froh, dass sie sich entschieden hat, zusammen mit ihrer Freundin, die, wie sie sagt, ihr die Hände geliehen hat, dieses Buch geschrieben hat. Vogel ohne Flügel. Hier schildert sie, was ihr trotz allem Lebensmut gibt.
La famiglia, la fede e la logoterapia sono i pilastri che danno forza e sostegno alla vita di questa persona, cosa che lei racconta nel suo libro, scritto con un'amica, intitolato Vogel ohne Flügel, uccello senza ali. E qui la pastora Famos giunge al cuore del tema con una citazione.
Hoffnung ist nicht Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.
La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha un significato, a prescindere da come andrà a finire. Il calendario dell'Avvento si trova sui siti internet mutmacherkalender.ch e calendrier-courage.ch. I video sono per lo più in tedesco e francese, ma non manca un contributo in italiano. In particolare il pastore riformato Angelo Cassano ha predisposto il suo contributo in cui parlerà della pensatrice Etty Hillesum, donna coraggiosa e dalla spiritualità profonda, uccisa ad Auschwitz nel 1943. Peraltro, proprio in questi giorni si ricordano gli 80 anni della sua morte e vi segnalo che di Etty Hillesum ci occuperemo nella trasmissione Chiese in diretta, in onda fra pochi minuti sulla Rete 1 della nostra radio. In questi giorni è in distribuzione il numero di dicembre del mensile Voce Evangelica. Segnalo che il dossier centrale del numero è dedicato al tema della pace e si apre con un'intervista a Friedrich Kramer, vescovo luterano di Magdeburgo, pacifista, per cui la resistenza non violenta non è soltanto teoria, ma scelta di vita. Fra le interviste sul tema della pace, anche quella curata da Lucia Cuoci al segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, Jerry Pillai, sul conflitto in Medio Oriente. Segnalo poi un'interessante intervista di apertura alla teologa tedesca Nancy Rahn sul tema della bellezza nell'Antico Testamento. Fra gli altri articoli, un testo sui 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e inoltre il punto sul protestantesimo europeo a 50 anni dalla Concordia di Leuenberg che sancì il riconoscimento reciproco fra i due rami della Riforma protestante. Segnalo infine un intervento sul Natale della musicologa e musicista Chiara Bertoglio che racconta e propone all'ascolto alcuni brani del musicista francese Olivier Messiaen. Con questo siamo in chiusura della puntata. Tempo dello Spirito torna fra una settimana. Grazie al tecnico Pino Loi che mi ha assistita oggi in studio. Da Luisa Nitti, buona domenica.